Sensi Radio, podcasting dall'Università di Bergamo. Marco Lazzari, corso di Fondamenti di Informatica, 16 febbraio 2016. E allora, all'interno di questa macchina che cosa avviene? Avviene l'elaborazione, ci siamo detti. E questa elaborazione avviene secondo un ciclo, il cosiddetto ciclo di elaborazione dell'informazione. Noi ci siamo detti la volta scorsa che esiste un certo tipo di rappresentazione dell'informazione nelle nostre macchine. Un certo tipo di rappresentazione che abbiamo visto essere quella binaria, legata al fatto che esiste la tecnologia ci mette a disposizione supporti che efficientemente riescono a rappresentare l'informazione binaria, i cosiddetti dispositivi bistabili. Oggi ci siamo detti che esistono delle memorie nelle quali possiamo scrivere queste informazioni, siano essi dati, siano essi programmi. Allora, questo viene tradotto in quel primo punto, cioè che l'informazione viene codificata grazie a un alfabeto di simboli, come ci siamo detti la volta scorsa, su di un supporto fisico. Quindi immettiamo informazione in memoria, questa informazione può transitare dalla CPU, dove può essere soggetta a trasformazione. Quindi una elaborazione può intervenire a modificare il contenuto della memoria. Questa nuova informazione può essere trasmessa poi e diventa nuova informazione per l'utente. Tutto ciò avviene ciclicamente dentro la nostra macchina. Quali sono le attività di gestione dell'informazione che possono essere messe in atto? Qui le ho raggruppate in cinque categorie. Vediamocele una per una. Allora, innanzitutto possiamo avere, abbiamo detto, la immissione dell'informazione, che qui abbiamo sintetizzato con il termine di creazione. Nell'universo della nostra macchina inserisco informazioni, quindi ho un input, informazione in ingresso, ho la codifica usando un certo repertorio di simboli di ciò che voglio comunicare al calcolatore. E poi abbiamo detto c'è quella attività che è il cardine, è il cuore di ciò che fa il mio computer, che è la elaborazione. Qui l'abbiamo sintetizzato con il termine di modifica. Io prendo dei dati e li elaboro, li trasformo. In queste trasformazioni può essere compresa anche la cancellazione dei dati. Saltiamo per un momento la terza riga, passiamo alla quarta, e qui c'è il ruolo di quella scatolina centrale della macchina di von Neumann che avevamo etichettato con memoria. È l'attività di conservazione del dato, del programma, attuata tramite memorizzazione, cioè fisso in un dispositivo fisico certi dati che mi interessano. L'ultima riga si rifà a quell'ultima funzione del computer di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Quella funzione che quando vi dicevo io ho cominciato a occuparmi di informatica non era poi così ben chiara. È la funzione trasmissiva dei computer, di diffusione dell'informazione. Se volete, quando io ho cominciato a programmare, la trasmissione era limitata al portare nei dispositivi di output il risultato all'utente. Mentre ai giorni nostri abbiamo visto quanto sia importante l'attività di trasmissione che sfrutta le reti, per esempio, la comunicazione, che è quello poi che giustifica la nostra presenza qui, nel senso che se i calcolatori fossero usati ancora sempre soltanto per farci dell'elaborazione numerica, come era una volta, a noi, dal punto di vista della nostra professione di educatore, non è che ci potrebbe interessare poi tanto. Nel momento in cui invece vengono usati anche per tutte quelle altre funzioni di cui abbiamo parlato le volte scorse, allora sì che diventano interessanti anche per noi. Prima abbiamo saltato la terza riga di questa slide e ora ci torniamo perché esprime un tipo di attività, un tipo di operazione che proprio caratterizza il calcolatore. Il calcolatore elettronico è caratterizzato proprio da questa operazione, che è quella che gli dà flessibilità. L'operazione di confronto. Nei linguaggi di programmazione esiste la classica, che poi a seconda dei linguaggi viene espressa in modi diversi, però è tipica, almeno in un certo insieme molto ampio di linguaggi di programmazione, l'operazione di confronto, quella che poi diventa l'operazione se. Se qualcuno di voi ha qualche volta programmato l'operazione if, qualcuno di voi ha mai scritto un programma? Allora, in molti linguaggi di programmazione c'è proprio l'operazione if, ma c'è anche in Excel. In Excel, avete presente che cos'è Excel, no? Foglio di calcolo, ci si possono scrivere i numeri, però ci si possono anche scrivere delle operazioni che si vogliono svolgere. Se tu in una cella hai scritto 30, perché nel primo esame hai preso 30, nel secondo esame hai preso 28 e vuoi calcolare la media, ti puoi mettere in un'altra cella e scrivi uguale a 1, perché il primo voto era in A1, più A2, tra parentesi, diviso 2, e quello ti calcola la media. Allora, si possono mettere espressioni come quelle che si facevano alle scuole medie dentro alle celle, ma c'è questa operazione potente in Excel per cui si può scrivere se in una certa cella c'è un numero maggiore di 10, allora scrivi così, altrimenti scrivi colà. Per esempio, se in questa cella c'è un numero maggiore di 17, allora promosso, se no bocciato. È una cosa che tipicamente io faccio, per esempio, quando faccio il tabellone dei risultati dell'esame. Non proprio sempre, ma generalmente scrivo i voti dal 18 in su con sfondo verde e i voti invece insufficienti con sfondo rosso. E non è che mi metto lì tutti quanti a farli, ma ho una formula che dice se il voto è dal 18 in su, allora fagli lo sfondo rosso, altrimenti fagli lo sfondo verde. E questa è un'operazione che dà una grandissima potenza ai linguaggi di programmazione. Perché se si potesse soltanto dire fai questo, fai quello, fai quell'altro, la loro potenza sarebbe piuttosto limitata. Laddove invece l'if ti permette di dare molte opzioni. Facciamo una cosettina un pochino più difficile adesso. Uniamo due cose che abbiamo detto stavolta e la volta scorsa. La volta scorsa abbiamo parlato di rappresentazione dell'informazione. Stavolta abbiamo introdotto l'elemento processore. E il processore che cosa fa? Processa, cioè elabora. Ma in che cosa consiste l'attività di elaborazione? Allora, per definizione, un calcolatore è un dispositivo elettronico in grado di eseguire dei programmi. E un programma, tra un momento vedremo, è un insieme di istruzioni. Allora, il compito e la funzione di un processore sono l'elaborazione di questi programmi. L'elaborazione di queste istruzioni. C'è un utente un po' particolare, che è un programmatore, che a me, calcolatore, ha dato una sequenza di ordini. Questa sequenza di ordini si chiama programma e io, calcolatore, una alla volta li eseguo. Il programmatore deve, nel darmi ordini, fare attenzione a parlarmi una lingua che sia per me comprensibile. E allora, ogni CPU, ogni tipo di CPU, no? Ogni CPU ha una sua lingua, detta anche linguaggio macchina, che è l'insieme di tutte le operazioni elementari che questa certa CPU può svolgere. È l'insieme di tutte le istruzioni che si possono dare alla CPU. Quindi ogni processore ha il suo linguaggio specifico, che comprende 10, 20, 100, 1000 comandi, e solo quelli gli si possono dare, non altri. A me, per esempio, in gioventù è capitato di dover programmare con un processore che aveva un insieme di comandi limitato a 16, anzi, meglio ancora, 15, più un sedicesimo comando, 15 comandi del tipo: questa parola fatta tutta di uni e di zeri, spostali tutti di un passo a destra, oppure spostali tutti di un passo a sinistra. Poi aveva somma due numeri, pochissime cose proprio. E il sedicesimo comando era: beh, dai, sarò generosa, ti do la possibilità di definirti un tuo comando usandone alcuni di base. Allora, ogni CPU ha il suo linguaggio. Poi ci possono essere CPU diverse, fatte in modo diverso, ma che condividono lo stesso linguaggio. In questo caso si dice che le CPU, queste CPU che hanno lo stesso linguaggio macchina, sono compatibili. Quindi i programmi che possono funzionare sull'una potranno funzionare anche sull'altra. Attenzione, perché in questo momento stiamo parlando di un particolare insieme, sottinsieme dei linguaggi che si possono incontrare nel mondo dell'informatica, che è il linguaggio macchina. Poi pian piano vedremo altre cose. E allora noi abbiamo detto che questo processore serve per elaborare i programmi. Il programmatore mi ha scritto una sequenza di istruzioni, io processore, uno alla volta li eseguo. Allora, che cos'è un programma? È una sequenza di istruzioni che serve per mettere in pratica all'interno di un dispositivo elettronico, o come si usa dire, per implementare un algoritmo. E un algoritmo che cos'è? La definizione, una possibile definizione ve l'ho scritta lì, è una sequenza. Ma non basta, è una sequenza ordinata passi che servono per raggiungere un certo obiettivo. E attenzione, perché anche qui stiamo parlando in termini piuttosto generali, così come prima quando vedevamo la macchina di von Neumann non parlavamo di un oggetto fisico, in qualche misura qua non stiamo necessariamente parlando di un programma informatico, algoritmo, sequenza di passi per raggiungere un obiettivo, ma possiamo essere fuori dal mondo dell'informatica. Tant'è vero che il classico esempio che si fa nei libri di testo, forse anche nel nostro libro l'abbiamo fatto, per illustrare il concetto di algoritmo, è quello di ricetta di cucina. La ricetta di cucina è un algoritmo. C'è un obiettivo per la torta, ci sono risorse che sono gli ingredienti e c'è una sequenza ordinata di operazioni che un esecutore, il cuoco, deve realizzare per arrivare a quel certo obiettivo. Sequenza ordinata, nel senso che se stai facendo la torta, quelle certe azioni le devi fare in quel certo ordine, non un altro, non è indifferente l'ordine. Allora, tutte le volte che ho una serie di disposizioni che un certo attore deve mettere in pratica per arrivare a un certo traguardo, a fare una certa cosa, quello è un algoritmo. Nel mondo dell'informatica, il programma è la traduzione dell'algoritmo.